andiamo a parlare di come sono cambiati i trasporti via mare in questi ultimi anni e soprattutto in concomitanza della pandemia da SARS-CoV-19. Dunque, grazie Livia, sì, manda pure un po' di musica che ripasso. Vai. E niente, ci facciamo cullare da queste onde sonore, proprio come un peschereccio sulle onde dell'oceano. Tutte le informazioni che andrò a dirvi a breve le ho raccolte in particolare da un articolo di Paolo Bosso che è stato pubblicato sul Tascabile, che si chiama "Il costo della spedizione tra globalizzazione e pandemia, cosa sta succedendo al trasporto marittimo". Paolo Bosso ha scritto anche un sacco di altri articoli legati proprio al mondo del trasporto marittimo, si trovano sul Post, su altre testate, insomma ha scritto un po' dappertutto su questo tema. Questo articolo del Tascabile è molto interessante, ve ne consiglio la lettura. E insomma si apre con una spiegazione dell'attuale situazione del trasporto marittimo. E la prima cosa che c'è da dire è che di tutte le merci di cui voi potete essere circondati anche in questo momento, praticamente 8 o 9 su 10 provengono da una nave che ha solcato i mari e gli oceani per arrivare fino a voi. Il traffico di merci per via mare è un punto centrale dell'economia globalizzata mondiale. Vi ricordate che cosa è successo qualche mese fa sul canale di Suez? Ci sono stati innumerevoli meme che sono arrivati anche a un analfabeta digitale come me. Le foto della Ever Given, questo portacontainer enorme che si è girato e ha bloccato il canale di Suez proprio perché un portacontainer lungo 400 metri, mentre invece il canale di Suez è largo soltanto 200, per cui ha bloccato il traffico marittimo del canale per 6 giorni, mandando in crisi l'intero mercato dei trasporti marittimi. Questo ci dà un'idea di come questo mondo sia in grande espansione e talmente rapida che le infrastrutture di cui si deve servire non fanno in tempo a stare al passo con la sua crescita. C'è un'agenzia ONU che si occupa di studiare il traffico marittimo, lo sviluppo sul commercio, che si chiama UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, che calcola che dal 1990 al 2019 il traffico marittimo sarebbe passato da 4 a 11 miliardi di tonnellate. Cioè, non so se avete capito l'ordine di grandezza, miliardi di tonnellate. Questo enorme aumento di merci in circolazione, il volume di merci in circolazione, è avvenuto soprattutto negli ultimi 2 anni a causa dei cambiamenti innescati dalla pandemia. Eh sì, perché stando a casa, potendo acquistare comodamente online tutto ciò di cui abbiamo bisogno, un po' c'è stato un aumento inerziale dei consumi dovuti al fatto che stavamo comodamente in poltrona e ci venivano in mente un sacco di cose che non avevamo e di cui avremmo potuto avere bisogno, ma anche un sacco di servizi sono stati sostituiti da in qualche modo un approvvigionamento da parte delle persone delle merci, degli oggetti di cui avevano bisogno per fare le cose. cose, dato che non potevano più uscire di casa e farsele fare dagli altri. Ma che tipo di merci circolano in mare? Per darci un'idea anche visuale, un po' per metterci in questo mondo dei trasporti marittimi a cui effettivamente non si pensa molto spesso. Leggo dall'articolo. Un quinto del traffico di merci via mare è trasportato dentro le porta container. Dentro i container si possono portare motociclette, infradito, mele, telefonini, biciclette, mentre le cose più complicate, grano, minerali di ferro, petrolio, gas, viaggiano nelle cisterniere, mercantili meno vettoriali e più bombati, con varie identità secondo il trasporto, petroliere, portarinfuso, gasiere, eccetera. Per cui i nostri mari sono popolati da una fauna molto appunto molto estesa di vari tipi di navi, vari tipi di merci che vengono trasportate, scusatemi, queste quattro ore di trasmissione si fanno sentire, da un posto all'altro. La crisi economica innescata dalla pandemia e la conseguente instabilità della domanda, infatti ogni tanto siamo in lockdown, ogni tanto non lo siamo più, ogni tanto abbiamo i sostegni al reddito, ogni tanto ce li levano, insomma la gente per quanto incoraggiata a consumare di più, a acquistare più merci, non sempre riesce a soddisfare questo imperativo del capitale. Succedono anche dei momenti in cui la domanda è molto stagnante, molto risicata. E questo manda in crisi l'intero settore del trasporto di merci e soprattutto in particolare la disponibilità dei container per trasportare le merci. Infatti, come vedremo in questo approfondimento, il punto centrale del problema del commercio marittimo sta nella disponibilità di container in cui stoccare le merci. Sometimes the last word has gotta be the first best of. Da quando c'è un commercio marittimo globalizzato, per così dire, ci sono sempre stati meno container rispetto alla necessità di merci da trasportare. E questo problema era però ovviato da un traffico estremamente dinamico, merci che si spostano in continuazione, che non stanno mai ferme, che se non vengono vendute da una parte vengono trasportate da un'altra, e soprattutto da una nuova modalità di gestire il traffico di merci internazionali che passa per l'eliminazione della fase di stoccaggio di immagazzinazione delle merci. Immagazzinamento, scusatemi. In passato infatti si usava produrre grandi quantità di merci, poi immagazzinarle in grandi appunto luoghi predisposti allo stoccaggio delle merci, aspettare che la domanda facesse appunto creasse una necessità di queste merci, o comunque influenzare la domanda stessa con la sovrapproduzione di merci poi da vendere. Insomma, le merci rimanevano immagazzinate per lunghi periodi in questi luoghi e poi venivano gradualmente vendute. Ecco, questo non si fa più oggi. Adesso c'è un sistema che nell'articolo è definito il sistema del just in time, in cui le merci vengono prodotte quando già virtualmente sono state vendute, o al massimo quando si prevede che verranno vendute in tempi molto brevi. E in questo modo non c'è più l'operazione di stoccaggio e immagazzinamento delle merci, ma ci sono soltanto container che viaggiano con merci a bordo, che scaricano subito nei paesi di destinazione per la vendita immediata. I container viaggiano continuamente, non sono mai vuoti, tuttavia con l'instabilità della domanda e i blocchi alla circolazione delle merci imposti dai vari lockdown, ecco che i container ultimamente stanno spesso fermi nei porti oppure sono bloccati fuori da essi con lunghi tempi di attesa per entrare, per scaricare. Questo per vari motivi: perché non c'è abbastanza domanda delle merci che trasportano, o perché ci sono restrizioni legate al Covid. scusate l'interruzione, c'era un transatlantico qui sotto la radio che doveva far manovra, abbiamo dovuto liberargli il passaggio. E quindi dicevamo che a causa della crisi pandemica c'è questa crisi dei container, per cui o non ce ne sono abbastanza, quelli che ci sono spesso rimangono bloccati per lunghi periodi fuori dai porti, insomma c'è un casino. E tanto che alcune compagnie stanno investendo cifre esorbitanti per comprarsi i propri container e non dover più pagare armatori e gente esterna alle loro imprese e quindi poter fare affidamento su dei container appunto propri. Come avrete tutti certamente notato, il commercio si è tranquillamente ripreso dalla batosta del Covid, le merci sono tornate a circolare tranquillamente, anzi probabilmente non hanno mai smesso di farlo, e tuttavia questo commercio non segue un andamento costante, ma anzi è decisamente frammentato e imprevedibile. Il flusso di merci tuttavia continua ad aumentare, anche se in modo disordinato, e questo a causa degli incentivi che soprattutto nei paesi più ricchi stanno appunto incoraggiando la ripresa della crescita economica, questi appunto indebitamenti stratosferici di gran parte dei paesi occidentali per appunto incoraggiare il consumo e riattuare una traiettoria di crescita economica. Per cui la domanda al momento supera l'offerta e questo si ripercuote sui tassi di trasporto che tendono ovviamente al rialzo. Per darvi un'idea delle cifre di cui stiamo parlando, oggi i noli marittimi, ovvero in generale i costi legati alle spedizioni di merci, oggi si aggirano intorno ai $10,000 per singola spedizione. Questa è una cifra esorbitante se si pensa che in periodi di oversupply, quando cioè la domanda è bassa e le navi che circolano sono mezze vuote, cioè c'è quindi un eccesso di offerta, i prezzi per una spedizione potevano anche aggirarsi intorno ai $50 per singola spedizione, praticamente meno di un biglietto aereo. Chiaramente ai tempi gli armatori lavoravano in perdita pur di accaparrarsi una fetta di mercato. Oggi invece gli armatori fanno affari d'oro appunto dettando i prezzi per il trasporto di merci. Se la speculazione armatoriale, quindi degli armatori, di chi mette a disposizione le navi per il trasporto di merci, è capace di influenzare notevolmente il mercato, ecco, questa situazione di enorme mole di lavoro da fare in circostanze instabili, su chi ricade effettivamente? Ovviamente sui lavoratori marittimi. E che cosa vuol dire essere un lavoratore marittimo oggi? Vi leggo qualche altra riga dall'articolo per darvi un'idea. A far funzionare i mercantili ci sono i comandanti e l'equipaggio. Oggi, secondo l'International Transport Workers Federation, sono almeno 200,000 i marittimi, su un totale di oltre 1,000,000, ad avere difficoltà a raggiungere la nave per il cambio di equipaggio con i colleghi o a tornare a casa dopo la fine del turno, in assenza di corridoi aerei prioritari per questi lavoratori, che solo a dicembre scorso l'ONU si è spinta a dichiarare una categoria chiave. Nel 2020 questi lavoratori in difficoltà erano 400,000. Oggi la situazione è migliorata anche grazie alle pressioni sugli stati e sugli organismi internazionali del legislatore mondiale dello shipping, l'International Maritime Organization. Il problema è che le nazioni da cui provengono la maggioranza dei marittimi, Filippine, Bangladesh, Sri Lanka e Pakistan, hanno bassi tassi di vaccinazione. Mediamente il turno di un marittimo a bordo di una nave dura dai 4 ai 6 mesi. A luglio il Global Maritime Forum ha denunciato il raddoppio degli imbarchi oltre gli 11 mesi, il massimo consentito dalle convenzioni internazionali. Sono lavoratori ben pagati, ma più esposti di altri allo sfruttamento, agli abusi, agli scaricabarile burocratici. Lavorano su una nave battente bandiera straniera, lontani migliaia di miglia da casa, ritrovandosi spesso isolati. L'ultimo record è del chief officer siriano Mohammed Aisha, rimasto per 4 anni a bordo di una nave prima sequestrata e poi abbandonata dopo esserne diventato il responsabile legale. 4 anni su una nave. Sono insomma situazionine abbastanza impegnative e in più per tornare diciamo al quadro più generale del trasporto marittimo, ecco che in questo ambito vige ovviamente l'oligopolio. Infatti solo alcune imprese si incaricano di prendere grossi rischi, tutti quelli legati al trasporto di merci negli oceani, che sono praticamente il percorso più pericoloso a cui si possa pensare, a fronte però di enormi guadagni. Di solito il trasporto via mare e quello via terra si spartivano diciamo equamente i due domini di controllo del mercato. Oggi non è più tanto così, perché i signori del mare stanno mettendo le mani un po' dappertutto, un po' su tutto, espandendo la propria linea di azione, un processo che in economia si chiama verticalizzazione, un po' quello che vediamo fare ad Amazon. Quando vediamo che dal semplice distributore, ridistributore di mercanzia diventa anche colui che te la spedisce, che te la porta direttamente a casa, insomma un'espansione territoriale verso tutta una serie di servizi prima svolti da altri attori economici, adesso tutti in mano alla stessa azienda. E questo sta avvenendo anche coi trasporti marittimi. Vi leggo ancora qualche righa dall'articolo per darvi un'idea. In passato il massimo dell'extraterritorialità armatoriale era il terminal container portuale. La compagnia marittima grande dirige sempre anche i terminal container strategici dove approda, cosa che oltre a garantirgli un certo controllo dell'operatività gli permette di essere molto più affidabile nei tempi dei servizi. Da una decina di anni però le cose si sono decisamente allargate. Forte di risorse finanziarie immense, l'armatore tende ad acquisire aziende logistiche terrestri, treni, terreni, capannoni, terminal container, cioè il mondo dello spedizioniere. Si chiama verticalizzazione dei servizi, di modo che l'impresa marittima diventa un grande gruppo logistico che arriva a gestire tutta la filiera, dal carico a bordo allo scarico dei camion in negozio. Intanto ci arriva un messaggio da un ascoltatore, un'ascoltatrice, ve lo leggo. Questa mega macchina super tecnologica è un gigante coi piedi d'argilla, basta un tratto di mare un po' stretto per mandarlo in tilt, tutto questo dovrebbe farci riflettere, infatti noi qui siamo qui apposta per rifletterci. Grazie del contributo. In quanto dominio suddiviso tra pochi attori economici che hanno tra le proprie mani tutto il controllo del commercio marittimo, come prevedibile ci sono anche situazioni di grandi privilegi economici, trattamenti sì appunto privilegiati. Questi attori del mare pagano pochissime tasse, sono esentati da alcune regole antitrust. Questo significa che armatori e aziende che si occupano del trasporto marittimo avranno sempre più in mano la chiave dei prezzi delle materie prime e delle merci, poiché stanno alla base dell'approvvigionamento di beni a cui bisogna per forza garantire stabilità, almeno secondo i ragionamenti del capitale globalizzato. fronte di un'importanza sempre più schiacciante del trasporto marittimo per fare da base appunto alle nostre vacillanti economie, ecco che noi ci troviamo a dipendere economicamente da una situazione in mano a grandi imprese di trasporto che si stanno espandendo sempre di più anche grazie ad incentivi e esenzioni dal pagamento di tasse, e che stanno utilizzando questo enorme potere economico di cui dispongono per migliorare la logistica e le infrastrutture portuali anche grazie a una massiccia digitalizzazione, di modo che trasportare merci via mare divenga sempre più facile e sempre più redditizio. A questo proposito faccio riferimento a un altro articolo di Paolo Bosso, che questa volta è comparso sul Post, che si chiama I droni nei porti, e parla appunto di come la nuova tecnologia dei droni sia in fase di sperimentazione molto rapida, molto promettente secondo chi la promuove, nei più grandi porti del mondo. A partire da un esperimento in grande stile fatto nel porto di Rotterdam, che è il porto in cui c'è il traffico di merci più grande del mondo, si stanno sperimentando dei droni per sorvegliare e supervisionare tutte le attività portuali. Che vedono per chi non ha ben idea di che cosa succede in un porto, cioè lo spostamento di moli straordinarie di merci tutto il tempo, tutto il giorno, attraverso l'uso di macchinari veramente giganteschi in situazioni atmosferiche che possono diventare anche abbastanza critiche, abbastanza difficili da gestire, cioè si trattano di porti che danno sul mare, anche sugli oceani, e che quindi sono in balia dei capricci delle onde. Per cui i porti sono posti molto caotici, sia per il brulichio di attività umane, sia per i macchinari mastodontici che vengono utilizzati, sia per la vicinanza all'elemento acquatico del mare, che è in costante per sua natura. Tutto questo richiede tutta una serie di accorgimenti e di dispositivi di sorveglianza e di supervisione che dovrebbero garantire appunto la sicurezza all'interno dei porti. Ci scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice che fa una doverosa precisazione, di cui la ringrazio o la ringraziamo. Ciao, volevo ricordare che via mare non vengono trasportate solo merci, ma anche specie invasive, animali e vegetali che combinano ecodisastri trovandosi in un ambiente privo dei loro naturali predatori. Questo è verissimo, non era il fulcro del mio approfondimento per cui non l'ho precisato, ma sì, sicuramente è proprio attraverso il trasporto di merci via mare che avviene la prima che è la prima ragione dello spargimento di specie invasive. Anche se a me non piace tanto chiamarle specie invasive, nel senso che incoraggia un po' una visione da invasione della purezza della natura da parte degli invasori, sono più che altro specie non autoctone e che quindi non sono abituate ai nuovi climi in cui vengono inserite, e se hanno la fortuna evolutiva di adattarsi bene riescono anche a influenzare pesantemente tutto il resto dell'ecosistema, per cui sì, il trasporto via mare, se venisse intensificato come sta avvenendo, intensificherebbe anche questo fenomeno delle specie invasive.
Sì, proprio rispetto alla capacità di specie animali e vegetali di colonizzare nuovi territori, se usiamo questa parola, comunque di arrivare in luoghi dove non arriverebbero con le sole con i propri mezzi, ma ci arrivano grazie appunto a trasporti indiretti, quindi a trasporti previsti nelle attività di altri esseri viventi. Abbiamo già parlato in alcune puntate dedicate al mondo vegetale, alla capacità di spostarsi e di trovare nuovi luoghi dove vagabondare. Vi ricordiamo infatti la puntata che abbiamo dedicato al tema dei transported landscapes, no? Dei paesaggi trasportati, grazie all'articolo uscito sull'Europa d'oltremare di Adriano Favole, questo libro in cui si trova il saggio scritto da Emanuela Bornino che abbiamo intervistato. Lo trovate tra i podcast della trasmissione Liberation Front. Il podcast si intitola Piante selvatiche e vagabonde, rinegoziare le relazioni con il mondo vegetale. E invece, a proposito di specie invasive, anche ne abbiamo parlato sempre qui a Liberation Front in un podcast dedicato un po' meno recente di questo ultimo citato. Uno dei podcast in cui ne abbiamo parlato si intitola Sfuggire al controllo, caccia e specie invasive, appunto sulla concezione antropocentrica di specie invasiva e di quali sono le cause per le quali queste specie animali o vegetali prolificano così in maniera forte e difficilmente ostacolabile, cause che molto spesso rientrano tra insomma nel mondo antropico.
Come al solito noi qui di Liberation Front siamo preparatissimi, ma lo sono anche i nostri ascoltatori che fanno queste osservazioni argute. Adesso torno a parlare di ciò di cui stavo parlando prima, ovvero i droni. Si stanno appunto inserendo queste nuove tecnologie dei droni anche all'interno delle realtà portuali, si è detto, come ho detto, appunto per esigenze di sicurezza, di coordinazione e di facilitazione, diciamo, di tutte quelle operazioni di controllo, sorveglianza e supervisione di quella realtà caotica e complessa che è qualsiasi porto. Vi leggo qualche riga per darvi un'idea di che cosa faccia un drone in un porto. Un drone in un porto ha la stessa funzione di un elicottero. Osserva col vantaggio di costare molto meno per realizzarlo e farlo volare e di potersi avvicinare molto di più e con lo svantaggio di non poter trasportare... mi si è spento il computer e quindi adesso aspettate.
Comunque cosa fa un drone in un porto? Sembra una barzelletta. Non so bene come finisce.
La tecnologia probabilmente si sente chiamata troppo in causa qui negli studi di Radio Blackout, quindi fa degli scherzetti, ma rieccomi, ho recuperato il file da cui stavo leggendo questi pezzi di articolo. Appunto, il drone bla 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 ha la stessa funzione di un elicottero, costa molto meno, può avvicinarsi molto di più e ha lo svantaggio di non poter trasportare persone, carichi più pesanti di qualche chilo, almeno per il momento, ma ci stanno lavorando, stanno già parlando di trasporto di cose e persone attraverso i droni. Sono piccoli aeromobili con una miriade di modelli e classi, con un peso che non scende sotto il mezzo chilo e la remota possibilità di cadere in testa alle persone. sono sempre più usati nel Port State Control, l'attività di ispezione navale nei porti di approdo disciplinata dalle convenzioni internazionali per verificare che i mercantili siano in regola con i certificati e strutturalmente ben messi, per cui oltre alle operazioni di supervisione pratiche legate alla vita materiale del porto, ci sono anche ovviamente tutte quelle operazioni di controllo più amministrativo, più burocratico, legato a appunto tutto il rispetto delle convenzioni internazionali che regolano il traffico e il trasporto marittimo, di cui i droni potrebbero diventare fedeli alleati. Quindi verificare che i mercantili siano in regola e strutturalmente ben messi. Un utilizzo che con la pandemia ha subito un'accelerata da quando i lockdown hanno impedito agli ispettori di muoversi, e quindi lo fa il drone. Tant'è che l'International Maritime Organization, il legislatore dell'ONU del mare, sta lavorando a linee guida per riformarne l'uso e quindi espandere la tecnologia dei droni in tutto il mondo. Ricordiamo che più in generale la legislazione sui droni al momento è abbastanza blanda e sguarnita, quindi questo sta incoraggiando una sperimentazione rapidissima, senza pari nella storia dello sviluppo tecnologico, perché appunto a parte i risvolti più ludici che ricreativi del drone, quando il vostro vicino di spiaggia insomma vi appesta la vita e la visuale con il suo nuovo giocattolino, in realtà i droni stanno venendo impiegati per la qualsiasi operazione che includa del controllo, della sorveglianza o comunque della efficientizzazione dell'identificazione di qualunque tipo, ecco, fatta attraverso i droni si sta rivelando molto più semplice, molto più rapida. E quindi inserire i droni anche nel mondo del trasporto marittimo si inserisce perfettamente in questa traiettoria, perché permetterebbe una rapida evoluzione nel mondo del trasporto per mare, che per le esigenze del mercato mondiale deve diventare sempre più efficiente, veloce, in grado di gestire flussi sempre più crescenti, sempre crescenti di merci e persone, per cui le nuove frontiere del capitale si può dire che passano attraverso il mare e la digitalizzazione delle sue infrastrutture. Sì, completando un po' il quadro sui droni, un redattore ci informa che droni taxi sono stati sperimentati a Singapore. Grazie per questa informazione. Ecco, insomma, ci sono droni dappertutto. Attendendo un manuale di istruzioni e bon ton per interfacciarci con questi nuovi interlocutori nelle nostre vite quotidiane, chiudo un po' il mio approfondimento sul commercio marittimo facendo la brava redattrice di Liberation Front, quindi informandovi, ahimè, non lo so che non lo sapevate, ma le navi inquinano. E quindi pipponcino sull'inquinamento delle navi in arrivo, anche se è molto intuitivo il discorso. I motori, il combustibile che viene utilizzato per mettere in moto e far funzionare tutti i servizi che una nave ha a bordo, infatti, cioè, ricordiamo che gli equipaggi ci vivono dentro le navi, per cui oltre allo spostamento della nave bisogna calcolare tutta l'energia che serve a mantenerla in funzione nei suoi servizi fondamentali alla cura della persona, quindi le cucine, i bagni, la luce elettrica, eccetera eccetera. Anche per questo il nostro bravo Paolo Bosso ci ha fatto un articolo che si può consultare per prendersi un po' male. Le navi inquinano le città, sempre sul post, anche se in realtà questo articolo poi vabbè chiude con una nota di speranza rispetto all'uso di energie rinnovabili anche per le navi e nuove, diciamo, modalità di approvvigionamento energetico per le navi. Andatevelo a leggere se vi interessa. In realtà trovo che un discorso del del genere, di appunto di riforma dell'approvvigionamento energetico alle navi distolga un po' dal fatto che il traffico marittimo andrebbe ridotto e basta. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails. E infatti, oltre all'aria puzzacchiosa che ci respiriamo noi vicino ai porti, perché le navi rilasciano fumi per niente piacevoli, pieni di polveri sottili, CO2, tutte le cose che inquinano l'aria, che derivano dalla combustione di combustibile, appunto. Ci sono anche gli aspetti ambientali legati ai danni agli ecosistemi, alla fauna e alla flora marittima, intensificando il traffico marittimo per esigenze di approvvigionamento delle merci, automaticamente si va a intensificare il danno ambientale che tutto questo comporta. Altro piccolo particolare che forse qualcuno di voi non sapeva, io non lo sapevo, fuori dai porti tendenzialmente le navi quando stanno ferme, attraccate, tengono i motori accesi, non è che li spengono, questo per le ragioni che vi ho detto prima, perché anche se la nave è ferma in porto, non sta facendo niente, comunque ci sono delle persone che devono viverci dentro e quindi c'è bisogno di tenere accesa la luce, tenere accesa le cucine, e, insomma far sì che l'equipaggio viva dentro la nave, ed ecco che quindi con ACAB che si sparge sul vetro al di là dell'acquario, vi do anche questa triste notizia legata all'inquinamento delle navi, ahimè, sapevatelo. Quindi, riassumendo, traffico marittimo in espansione, digitalizzazione galoppante, grandi innovazioni nelle infrastrutture portuali, tutto all'insegna dell'efficienza, della crescita del traffico di merci, così almeno possiamo averne di più, essere più contenti, godere meglio nelle nostre miserabili vite quotidiane recluse. E niente, io non starò qui a farvi un pippone di riflessione riguardo a questa cosa, chiaramente sono dell'idea che il traffico marittimo vada ridotto e che non si debbano cercare utopiche quanto ingenue soluzioni ai singoli problemi legati a questa esplosione del commercio via mare, e chiaramente è dannoso anche se le cose che bruciamo per far andare le mani sono un po' meno inquinanti, non ci si può aspettare ovviamente dal mondo del capitalismo che venga ridotto il traffico delle merci via mare, per cui chiaramente per via d'esclusione la spinta al cambiamento che aspettiamo deve venire da chi il capitalismo lo rifiuta e lo rigetta.
Non volevi fare il pippone, ma mi sa che è troppo tardi.
Ormai l'ho fatto. Ho fatto un pippino che è durato poco, dai. Ah, e vi ricordo anche una cosa, che via mare si trasportano anche le armi. Prima nel pezzo di testo che vi ho letto dicevano biciclette, infradito, motociclette, raga, cioè mitragliatrici, pistole, non lo so che armi ci sono sulle navi, Livia.
Pieno, non lo so,
un sacco
però
di armi.
Non solo armi, ma anche combustibili, energia, no? Petrolio, eccetera, eccetera.